piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Tra Washington e Kifor è scontro aperto. L'ultimo affondo di Donald Trump, affidato al social truth, definisce il presidente Zelensky un comico di modesto successo che ha speso 350 miliardi di dollari statunitensi per entrare in una guerra che non poteva essere vinta. E definisce il leader ucraino un dittatore che rifiuta di convocare elezioni nonostante sia scaduto già a maggio.
Gli aiuti che sono stati dati dagli Stati Uniti, che sono in realtà 67 miliardi.
Arriva la replica di Zelensky. Sfortunatamente, il presidente Trump vive nello spazio di disinformazione che arriva dalla Russia.
Una mossa che ha spiazzato i leader europei. E l'Europa saprà ritagliarsi un ruolo o resterà definitivamente fuori dai nuovi equilibri mondiali che sembrano non prevederla?
Beh, direi che più che ha spiazzato i leader europei, sicuramente in ordine di gerarchia di importanza ha spiazzato i leader europei la posizione recente di Trump su Zelensky, improvvisamente dall'alleato che si soccorreva perché aggredito è diventato una sorta di guitto che ha voluto la guerra, che in realtà è un comico, quello che da 3 anni dicono tutti i filo putiniani, quelli che vanno in televisione a dire quello, quelli nei social si scalmanano a dire che in realtà è tutta colpa di Zelensky. Adesso è sancito anche per il presidente degli Stati Uniti, è tutta colpa di Zelensky. Beh, questo ha spiazzato soprattutto, secondo me, l'opinione generale degli italiani, che è abituata su certi temi a avere una polarizzazione ben distinta. Chi voleva la pace considerava che la pace potesse passare soltanto attraverso un aiuto concreto all'aggredito, contro un aggressore i cui appetiti sarebbero potuti espandere anche oltre l'inerme Ucraina, almeno nelle intenzioni, che sarebbe potuta conquistare in pochi giorni cambiando il presidente e considerando una sorta di appendice. Ma in realtà le cose non sono andate così, ci sono stati 3 anni di guerra atroce, dura, poi è cambiato tutto. Nel giro di poche settimane oggi si trova spiazzato, perché che fino a ieri inneggiava Trump come il nuovo messia, colui che riporterà finalmente a vivere la dignità che ci è stata concessa dall'Altissimo, oggi si trova in una situazione abbastanza precaria, si rende conto che nel grande gioco degli equilibri noi per Trump siamo semplicemente degli insignificanti burattini o dei pezzi su una scacchiera di cui alla fine seduti i giocatori sono ben altri, quindi cadono ogni illusione. Coloro che vedevano comunque una sorta di alleanza, di sostegno al paese attaccato, era diventato simbolo anche di tutti noi, quanti hanno messo la bandiera ucraina nel loro profilo come segno distintivo, quanti hanno visto i nostri, anche attuali, leader politici stringere la mano a Zelensky, invitare Zelensky, considerarlo comunque l'elemento fragile a sostenere e aiutare, e oggi si trova in un grande dilemma. Non si capisce più chi sono gli amici, chi sono i nemici, chi sono le persone a appoggiare, chi sono le persone da cui prendere le distanze. In questa grande confusione che si riverbera sicuramente anche in tutti i governi, gran parte dei governi europei. Oggi sono stato chiamato al tavolo io con gli americani, tu ci vai, io non ci vado, io sto a casa, però mi invento qualcosa comunque per farmi notare. Ci si rende conto probabilmente della nostra piccolezza. In questo momento qual è l'atteggiamento migliore? Non lo so, lo chiedo a voi che mi ascoltate, voi che avete ascoltato con grande attenzione, avete partecipato alle trasmissioni questi ultimi 3 anni, siete intervenuti, vi siete contrapposti con opinioni differenti. Oggi siete ancora capaci di costruire un'opinione definita, dai margini definiti rispetto a quello che sta accadendo? O in questo momento siamo tutti in un frullatore che gira talmente veloce che non ci siamo resi conto che anche noi probabilmente potremmo esserne travolti? 800 24 0024. Intanto buongiorno a Stefano Feltri. Stefano Feltri, ciao.
Ciao, buongiorno, grazie dell'invito.
Ricordo Stefano Feltri, giornalista, curatore della newsletter Appunti, che sono appunti sull'economia, la politica e tutto il resto. Lo trovate all'indirizzo appunti.substack.com. Stefano, noi abbiamo spesso fatto un gioco che non so se riusciremo a avere lo stomaco di ripeterlo anche in una situazione così cruenta, vedendo cosa sono i bombardamenti russi su Odessa questa mattina. Però immaginiamo un attimo che la voglia comunque di confrontarsi anche su eventi grandi che riguardano non soltanto il proprio paese, ma anche l'Europa, anche il mondo degli italiani. Questa mattina la definizione classica degli orientamenti, delle appartenenze, la troverei piuttosto confusa, non sei d'accordo?
Beh sì, perché diciamo nel nostro schema che usavamo, la politica da bar, se tu eri contro l'imperialismo americano, eri con la Russia e contro l'America, se invece eri per i valori atlantici, la libertà, la democrazia, eccetera, eri con l'America, contro la Russia e contro i filorussi. Oggi ci troviamo che gli stessi protagonisti hanno completamente cambiato posizioni e che stare con l'America vuol dire essere disposti a concedere a Putin quello che voleva, stare con l'Europa vuol dire accettare un mondo che non controlliamo e in cui dobbiamo inventarci un ruolo, e stare con la Russia vuol dire in questo momento una cosa ancora più complicata, cioè immaginare un mondo in cui, per brutalizzare a livello da bar, il ruolo degli Stati Uniti in termini politici, militari e anche culturali, immaginifici, è dell'asse Russia, Cina, Arabia Saudita, insomma una serie di stati non democratici che hanno delle ambizioni globali, non solo economiche. Ecco, questo è il cambio che spiazza, in cui va detto, secondo me, adesso ognuno di noi si trova a dover scegliere sulla base dei propri valori, dei propri interessi, e non più soltanto per così un'appartenenza di squadra automatica che comportava una serie di preferenze predeterminate, diciamo.
Spostiamolo ancora su un piano del luogo comune, che è stato trasformato in realtà in verità, anche perché Trump nel suo discorso cavalca molti luoghi comuni, molti slogan, molti opinabili anche dal punto di vista delle cifre che ha espresso, quanto ha pagato l'America, quanto ha pagato l'Europa, via dicendo. Oggi tanto si è perso il senso del reale, l'importante comunque è segnalare e sparare a pallettoni, e quindi l'effetto poi è quello che conta. Anche rispetto a alcune paure, rispetto alla perdita dell'identità. Quanto ne abbiamo parlato, abbiamo discusso, la nostra identità, l'identità occidentale, il mondo occidentale è segnato comunque dal cattolicesimo, i valori che derivano da questo. Beh, pensa in questo mondo frastagliato quante sono le realtà che si contrappongono e si danno allo stesso tavolo. Mondo islamico, anche se soltanto una parte, dall'Arabia Saudita. Il mondo ortodosso radicale, che è quello che sta dietro Putin. Tutta l'America protestante che sta dietro a Trump, che probabilmente vede noi italiani a rango di una sottospecie della creazione che può anche fare a meno di esistere. È un po' difficile oggi dire che abbiamo dei paladini nella nostra identità europea e occidentale. Chi è l'Occidente rispetto a questa realtà?
Questa è una buona domanda, e perché noi pensavamo che le risposte fossero, diciamo, di blocchi omogenei, intesi come che gli stati stavano o da una parte o dall'altra. È stato così nella Guerra Fredda, o stavi col comunismo o stavi con l'Occidente americano. È stato così nel mondo dopo l'11 settembre, in cui o stavi con l'Occidente inteso come, per semplificare, McDonald's e bikini, o stavi con l'Islam e con i terroristi e con gli anti-americani, ipersemplifico ovviamente. Adesso la cosa che è cambiata è che, diciamo, questa nuova frattura che possiamo definire tra, diciamo, democrazia liberale, con l'aggettivo cruciale, perché esistono democrazie in cui si vota ma non sono liberali, quindi non sono tutelati i diritti delle minoranze, e democrazie autoritarie o stati autoritari tout court. Ma questa spaccatura non è più tra blocchi di paesi, ma è all'interno dei vari paesi, all'interno delle varie aree. C'è una spaccatura che in questo momento divide l'America trumpiana dall'Europa democratica, diciamo dall'Europa tradizionale, mainstream, quella, diciamo, Macron-Scholz, ma è una spaccatura anche all'interno dei paesi europei, che divide i partiti autoritari, i partiti di destra estrema e alcune, diciamo, fluidi, come per esempio BSV, l'alleanza di Sarah Wagenknecht in Germania. È una spaccatura all'interno anche di società in paesi più o meno autoritari, nel senso che anche perfino in Cina c'è stata una spaccatura ormai ricomposta tra il mondo tecnologico integrato nel capitalismo occidentale e la parte più autoritaria legata alla politica. Quindi è una spaccatura altrettanto netta, ma la cosa che ci spiazza è che non è che se tu sei italiano stai in un campo o stai nell'altro. Se tu sei italiano devi scegliere in che campo stare. Ed è un po', se vogliamo, la stessa dilemma che ha Giorgia Meloni. Mi sembra che abbia fatto una scelta molto chiara, perché lei, dopo queste prese di posizione di Donald Trump, va negli Stati Uniti, ma non a incontrare il presidente degli Stati Uniti a Washington, nella Casa Bianca, ma va alla convention delle destre, che è il CPAC, che è la conferenza programmatica, diciamo, che ha sancito negli ultimi anni la trasformazione del Partito Repubblicano in movimento MAGA.
Il MAGA, praticamente, per essere che...
Esatto. Quindi Giorgia Meloni ha fatto in maniera abbastanza chiara, adesso che bisogna scegliere, ha fatto la sua scelta. Non difende Zelensky e va alla convention di partito del trumpismo. Dico solo un'ultima cosa su Zelensky che complica tutto. Cioè, Trump ha reso evidente una cosa che in realtà era una richiesta di Putin fin dall'inizio, che un nuovo assetto dell'Ucraina dovesse passare per la rimozione di Zelensky. Putin ha provato più volte a ucciderlo e Zelensky ha cambiato la nostra percezione della guerra e forse anche l'esito stesso della guerra, scegliendo di rifiutare la fuga che gli era stata proposta all'inizio della guerra per metterlo in salvo e guidare magari l'opposizione e la resistenza dall'estero. Ha detto: io resto qui sotto le bombe. Questo ha creato una sovrapposizione tra Zelensky e i destini dell'Ucraina che, dal suo punto di vista, giustamente Putin vuole rimuovere. La cosa che stupisce, che ha stupito un po' tutti, è il fatto che Trump abbia di fatto accettato questa premessa di Putin come premessa al negoziato, non come una delle possibili opzioni da discutere sul tavolo, in cui, diciamo, se discuti tutto, discuti anche chi deve guidare un'Ucraina nella tregua. E ci sta che poni anche il ruolo di Zelensky. Metterla così significa accettare le richieste di Putin prima ancora che le formuli.
Poi non so se è vera l'indiscrezione dell'Economist, per cui alla fine anche Trump sarebbe d'accordo sul sostituto di Zelensky, che sarebbe proprio il capo dell'esercito che Zelensky l'anno scorso aveva silurato. Quindi c'è anche un accordo sul successore. Mi sembra che questo sia una cosa che non avrebbe avuto possibilità di essere nemmeno immaginata anche soltanto un anno fa.
No, nel senso che c'era stata appunto l'idea che cioè l'idea dell'amministrazione Biden e dell'Europa era un'idea fragile, cioè dire l'Ucraina deve resistere fino a quando, e il quando non era mai esplicitato, nel senso che il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan non ha mai formulato l'auspicio, che era lui la persona che formulava la dottrina sull'Ucraina, che ci fosse un cambio di regime a Mosca. L'ultimo che l'aveva detto era stato Joe Biden in un discorso a Varsavia nel 2022, quando aveva detto: il macellaio Putin non può rimanere al suo posto. Poi questa cosa gli Stati Uniti non l'hanno perseguita, si sono spaventati e Putin ha prima ucciso gli oppositori interni, ricordiamo il capo dei mercenari Wagner, Evgeny Prigozhin, e poi ha fatto uccidere, ha lasciato morire l'unica figura simbolica anche dell'opposizione interna, che era Alexei Navalny, giusto un anno fa, nel pieno della campagna elettorale per le ennesime elezioni che hanno confermato Putin, a segnalare che non c'è alternativa in Russia per Putin. Ecco, questa cosa l'Occidente l'ha accettata e il cambio di regime avverrà in Ucraina invece che a Mosca, e questa è una cosa che lascia ovviamente tutti,
ecco, non tu tutti, che, lascia che, alcuni perplessi. Che più è una maggiore cultura politica, l'hai approfondita sicuramente molto di me, hai memoria di un così repentino cambio di personaggi simbolo che improvvisamente alle stelle vanno agli altari, ma non in una realtà politica circoscritta, un paese che cambia, diciamo, le sue linee di comando, cambia direttive, c'è un golpe e via dicendo, ma in generale, nella percezione generale globale, improvvisamente quelli che erano gli eroi diventano dei buffoni, quelli che erano considerati dei cialtroni e dei poco di buono diventano gli arbitri dell'equilibrio mondiale, quelli che vengono considerati dei macellai oggi sono accettati come alleati possibili e immaginabili. Ma è una cosa paradossale, io non ho memoria di qualcosa di così veloce. Sotto avviene nel corso dei decenni, in 10 anni le cose cambiano, in 20 anni cambiano le cose, ma nel giro di mesi, di pochi mesi è accaduto tutto questo.
Diciamo che una sconfessione così verticale e irrevocabile da parte del Presidente degli Stati Uniti che condanna uno che fino al giorno prima era considerato l'alfiere, il simbolo della libertà dell'Occidente, non me la ricordo. Ci sono stati degli scossoni su questo, cioè abbiamo già dimostrato di poter evolvere la nostra percezione di figure simbolo senza che questo cambiasse in realtà le politiche sottostanti, o più di tanto. Penso all'Arabia Saudita, che è passata da essere l'alleato imprescindibile degli Stati Uniti prima dell'11 settembre, poi lo stato sponsor del terrorismo, poi il paese del riformatore Mohammed bin Salman, poi il paese del macellaio che taglia fette letteralmente con la motosega il giornalista Jamal Khashoggi nel consolato di Istanbul, e poi di nuovo il riformatore che vuole portare l'Arabia Saudita fuori dall'età del petrolio. Quindi abbiamo avuto anche noi, oppure Erdogan in Turchia, che è stato alternativamente un grande riformatore, un grande, come dire, leader islamico, un cinico gestore di migranti. Però questi cambi erano, diciamo, determinati da qualcosa che succedeva nelle azioni della controparte. Non,
certo, esattamente quello che dico io.
Quello di esattamente strategia.
Certo. Qua è un cambio globale di ottica, come se fossero invertiti i poli. Ci fermiamo un attimo per la borsa, poi riprendiamo.
Melog.
Nell'ultima scena lo schermo mostra il camino della Cappella Sistina che emette fumo nero, segno che non c'è ancora un successore. Pensi che i Simpson abbiano cercato di avvertirci? I Simpson predissero la morte di Papa Francesco nel 2020.
.800 24 0024, siamo in onda con Stefano Feltri, fotogiornalista, curatore della newsletter Appunti, che sono appunti sull'economia, politica e tutto il resto. Stiamo delineando con lui il paradosso dell'epoca in cui stiamo vivendo, in cui è impossibile una polarizzazione dai confini definiti della propria ideologia, del proprio pensiero, del proprio punto di vista, visto che c'è stato un cambio repentino, quasi un'inversione dei poli, nella percezione di quelli che sono i buoni e i cattivi, i vinti e i vincitori, le persone da appoggiare, le persone da combattere nello scenario internazionale, europeo e anche nazionale. Sento qualche ascoltatore, così magari ricreo un attimo quel clima di discussione tra persone che si incontrano e parlano più del meno, tra cui anche dei massimi sistemi. Gilberto da Cosenza.
Salve, buongiorno. Il concetto di seguire, cioè l'idea di seguire pedissequamente l'America e quindi Israele, perché sono la stessa cosa, sì. ci porterà alla rovina, perché questa idea di conquistatori, modo di essere più forti, più bravi, i migliori, consumare quest'idea così è veramente sballata.
Diciamo, è un punto di vista che poteva benissimo abbracciare in maniera assolutamente immutabile negli ultimi 40 anni. Cosa è cambiato però rispetto proprio agli avvenimenti di cui stiamo parlando, questa sua idea?
No, è cambiato che naturalmente non è che la guerra in Ucraina inizia mo, sappiamo l'idea di anche qui la NATO di allargare i confini, allargare, inglobare, quindi ovviamente
c'è cioè, il suo cane che vuole prendere la parola, mi sembra, lo sento abbaiare sotto, è il suo cane?
Sì, è un po' lontano però purtroppo
no perché visto che ascoltiamo tutti potremmo anche sentire il suo punto di vista magari,
sì.
Perché in questo momento lei sta dimostrando, mentre va a accudire il cane sentiamo Nicola da Lecco.
Grazie, molto velocemente.
Ecco,
una premessa
sì.
Doverosa è una grande solidarietà al popolo ucraino per le barbarie che ha sofferto in questi 3 anni. Due,
però
una considerazione, e la considerazione è questa: è vero, Trump in un mese ha cambiato 70 anni di storia di Alleanza Atlantica, ma questo deve dirci che l'America è diventato un paese inaffidabile. Un paese che cambia amministrazione e può cambiare, ribaltare in 30 giorni la sua politica estera, non può essere affidabile per noi. La conclusione? Abbiamo un drammatico bisogno di un'Europa forte e unita. Queste le mie.
Quindi la costruiamo in questi giorni?
La dobbiamo costruire tutti insieme in questi mesi. È l'obiettivo più importante che dobbiamo porre. Se non riusciamo in questo, saremo di nuovo vassalli di questo o di quell'altro e affidati.
Quindi bisogna fare un esercito europeo?
Secondo me, un esercito europeo, una forza nucleare di deterrenza europea e una forte unità politica europea.
Con chi che in questo momento però diciamo è lontano da una nostra linea politica, mi sembra, governativa, mi sembra, non lo so. Come la pensa lei?
La Meloni dovrà fare qualche riflessione. Secondo me è stata molto.
Quindi lei ha un consiglio da dare al Presidente?
Consiglio al Presidente è di essere un pochino più obiettiva rispetto alle posizioni che sta prendendo gli Stati Uniti in questo momento, non lasciarsi prendere dal fascino politico.
Allora, Giuseppe da Sassari.
Buongiorno.
No. Ecco, Giuseppe da Sassari.
Sì, appunto, volevo dire così, inserirmi in questa discussione, perché è un argomento veramente molto interessante che interessa tutto, non solamente noi italiani, ma tutto il mondo, purtroppo, i cambiamenti così repentini. E io così lo stesso mi associo, perché mi sembrava di vivere quasi in un sogno, no? Noi occidentali, portatori di valori, di pace, no? E invece ci risvegliamo che siamo diventati soli, cospetto di un mondo molto violento, no? E noi che europei, che abbiamo conosciuto tante guerre, tante distruzioni, pensavamo di non farle più queste cose, no? E pensavamo molto che gli altri erano convinti anche di queste cose, invece no, c'è sempre il violento, c'è sempre il prepotente, l'inaguato che ti vuole sottomettere, e quindi
saluto, perché sennò non finiamo più. Stefano Feltri, abbiamo mandato tre ascoltatori che sono secondo me indicativi tutti e tre nel loro poi non aver detto fondamentalmente nulla rispetto all'attualità, però di quello che è il clima generale. Primo con un attimo di cricanismo di maniera degli ultimi, buono per gli ultimi 30 anni, non si accorge che però oggi, essendo l'America filo trampiana, diventa automaticamente anche lui il suo antiperialismo filo putiniano, capito, sicuramente. E gli altri poi sì, il consiglio alla Meloni sia più obiettiva, che significa, se no facciamo l'Europa forte, quando Europa forte si fa da oggi a domani mattina? Mi sembra che l'idea generale sia completamente scombussolata. Per me era più facile. È facile quelli che stanno scrivendo. Fate una trasmissione faziosa, filo-ucrainica. Vabbè, figurati cosa si può dire in questo momento. Ci manca pure che uno aggiunge un altro calcio nel sedere a chi è già così tanto tartassato, per dire sto dalla parte del giusto. Questo rispecchia l'ipotesi di partenza della nostra chiacchierata, però.
Sì, assolutamente. Abbiamo dimostrato in 2 minuti che queste conversazioni sono vuote per la ragione che non si applicano più al mondo in cui siamo. Cioè, l'antiamericano che dice questi americani sono sempre in cerca di espandere il modello occidentale consumistico si scontra col fatto che non è quello che sta facendo Trump, o almeno che Trump pensa di farlo con un approccio completamente diverso rispetto a quello precedente, perché Trump non è che promette la decrescita felice agli americani, gli promette Make America Great Again, drill, 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 cioè trivelliamo petrolio, consumi, crescita, Wall Street, tagli le tasse ai ricchi, quindi è lo stesso, diciamo, americanismo di prima, che non dovrebbe piacere a chi invece oggi si trova con Trump, ma dice lo facciamo usando un approccio sostanzialmente ottocentesco e non novecentesco, cioè gli ucraini vogliono i nostri aiuti, prima ci diano 500 miliardi di terre rare e poi se si comportano bene forse gli diamo una pacca sulla spalla, cioè. E l'altro, l'idealista, diciamo, buono per tutte le stagioni europeo, che dice ci vuole un'Europa unita, non sta dicendo niente, perché il problema dell'Europa unita non è che, cioè, a parte che l'Europa non esiste, l'Europa esiste l'Unione Europea, che è un'istituzione con le sue regole, ma il problema è che non c'è un problema di diversità di opinione solo tra gli stati, ma all'interno degli stati c'è chi vuole il contrario, e in alcuni casi è al governo, e questo, come dire, uno con chi sta invocando l'Europa unita? A Orban o alla Germania, non si capisce, cioè, non vogliono dire niente queste cose. E poi c'è il Basito, che è il terzo, che dice è un brutto mondo e pensavano fosse migliore, e anche lui non aggiunge granché. Il problema vero è che come dire, se va in discussione l'assetto su cui è stato costruito il nostro mondo fin qua, è un problema per tutte e tre queste categorie. Cioè il dividendo della pace, cioè il fatto che noi con gli Stati Uniti siamo divisi i compiti, noi facevamo un grande mercato europeo e risollevavamo l'economia europea dopo la seconda guerra mondiale, loro ci garantirono la sicurezza, ha fatto risparmiare all'Italia circa 10 miliardi di euro all'anno in termini di spese per la difesa. Ora, se noi immaginiamo un mondo in cui da domani dobbiamo spendere 10 miliardi in più per la difesa, dove li prendiamo? A cosa tagliamo? Quale parte del nostro stile di vita viene messa in discussione? Questo è un problema anche per quelli che pensano che abbia ragione Trump, non è solo per gli altri. Cioè,
come sembra, dire... adesso, parlare adesso di creare l'esercito europeo, come dire mettere la rete al pollaio quando il lupo si è già mangiato le galline. Cioè, adesso oggi, verissimo, ma per fare cosa? Per fare cosa? Su quale confine?
La grande domanda è per fare cosa anche all'interno di cosa? Cioè noi finora discutiamo del 2% di spesa militare per la NATO, cioè l'idea che ogni paese dovrebbe aumentare i contributi che dà alla NATO. Ma se la NATO è a guida americana e l'America persegue una politica diametralmente opposta a quella che i leader europei, almeno i leader delle istituzioni europee, dicono di voler perseguire, viene meno anche quella cosa lì. Cioè noi dobbiamo rafforzare il nostro contributo alla NATO o dobbiamo costruire un'alternativa alla NATO? Queste due
se
cose
la NATO non è, più il nostro, infatti... non è più il nostro ombrello, è come dire, dice, invece che fare il recinto faccio, che ne so, metto il tappeto d'oro, il tappeto rosso al lupo per entrare nel pollaio, ecco, è la stessa cosa, visto che ormai sono sulla metafora dei tre porcellini o qualcosa del genere. Fermiamo ancora un istante per il traffico. Allora, grazie a Gianmarco Ferronato e Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma, sono sempre in collegamento con Stefano Feltri, abbiamo ancora una telefonata, Pietro da Lucca, sentiamo Pietro.
Pronto?
Sì.
Sì, buongiorno, io mi attengo alla linea editoriale del Sole 24 Ore. Stamattina Simone Spezia ha parlato del dente avvelenato di Trump, cioè all'epoca non favorì a Trump probabilmente qualcosa sul figlio di Biden, qualcosa che non, secondo lui non andava bene, e per questo adesso lo sta scaricando. Trump è solamente un economo, un economista che va solamente
Trump
dietro al
Trump
dio
economista. Da quando qua è un economista? Un immobiliarista?
Beh, va dietro al dio quattrino e basta, insomma, anche perché vuol fare trivellazioni con i russi, insomma, va dietro al dio quattrino.
Questa è un'importante riflessione. Marco Verbani.
Sì, buongiorno. Grazie per avermi
Dio Quattrino, lasciamo mio padre, che è del anno 1926 di nascita. Ancora oggi si dice il Dio Quattrino. Marco Verbani, buongiorno.
Sì, buongiorno, grazie per avermi fatto intervenire. Volevo solo dire una cosa. Quando parlate di Trump, dite sempre tante cose che è cattivo, ma in realtà andate a vedere i numeri che avete sul vostro giornale. Deficit PIL e debito PIL degli Stati Uniti stanno crescendo tantissimo, quindi sono nei guai gli americani, hanno un debito grossissimo. Andate a vedere anche il sito di Vito Lotz, bravo Vito Lotz.
Ci cite giustamente tutte le sue fonti, ma la sintesi di questo quale sarebbe?
La sintesi che Trump sta facendo l'interesse degli Stati Uniti. Se sta dicendo a Zelensky basta, vuol dire che non hanno più soldi da buttare. Gli ha chiesto le terre rare, Zelensky ha risposto picche, gli americani gli hanno dato soldi, quello non dà niente in cambio, gli americani non sono stupidi.
Fantastico, grazie Marco. Allora Stefano Feltri, mi piace che ho fatto assaggiare questo clima, la chiacchiera da bar è questa, è trasporre quelli sono i criteri di valutazione, che ne so, di una lite in famiglia, di una questione di condominio, invece sugli scenari internazionali, uno guarda un sito, poi capisce da quello che in realtà Trump ha bisogno di soldi, quindi vuol chiudere la guerra in Ucraina perché ha bisogno di soldi. Ecco, diamo anche a questo un contesto.
Sì, no, intanto due precisazioni di merito, perché qui appunto ognuno dice delle cose orecchiate. Trump è stato messo sotto impeachment dal Congresso americano per aver ricattato Zelensky nel 2019 dicendogli che non gli dava 300 milioni di dollari di aiuti militari missili se non apriva un'inchiesta per corruzione contro Joe Biden e il figlio in campagna elettorale. Poi io penso che ci fosse
un problema letto in maniera un po' affrettata, aveva letto un lancio su Instagram, esatto. Probabilmente
poi penso che affrettato. Ci fosse, cioè, in quel caso aveva anche ragione Trump a segnalare un problema con Biden, perché il figlio di Biden lavorava per degli oligarchi ucraini, vabbè, insomma, questa è un'altra storia. Ma non è, diciamo, poi Trump non ha sempre avuto la stessa posizione sull'Ucraina, non ha mai avuto una linea isolazionista completa, e questa è una cosa, diciamo, che è emersa nell'ultima campagna elettorale, quando prima ancora di diventare presidente ha bloccato gli aiuti militari a inizio 2024, paralizzando anche la situazione sul terreno ucraina. L'altra cosa è, accetto la provocazione e lo stimolo dell'altro signore, ma il punto è che se anche noi accettiamo che gli Stati Uniti perseguono solo il loro interesse, non è che Biden e quegli altri facciano l'interesse di qualcun altro, facciano l'interesse degli Stati Uniti. Il problema è che gli Stati Uniti hanno fatto i loro interessi per tutti gli ultimi 70 anni gestendo un sistema di regole, istituzioni, rapporti commerciali internazionali fatti in un certo modo, in cui anche noi avevamo il nostro ruolo, noi europei. Adesso Trump sta dicendo, per fare interessi degli Stati Uniti bisogna fare delle altre cose, fare i patti con Putin, la guerra alla Cina e prendere a calci l'Europa. Questo, a prescindere da quello che uno pensa, ribadisco il concetto di prima, se anche uno pensa che Trump ha ragione a fare così, ma non è che a noi ce ne viene qualcosa di dire ha ragione, dobbiamo porci comunque la questione di che ruolo abbiamo noi. Cioè J.D. Vance è venuto alla conferenza della sicurezza di Monaco, ha detto che il problema di sicurezza dell'Europa è all'interno delle, è il vicepresidente americano, il problema di sicurezza dell'Europa è all'interno delle sue democrazie, perché noi non diamo abbastanza spazio alle opinioni e ai discorsi sostanzialmente di quelli di estrema destra anti-migranti. Cioè, questo pone un problema a tutti, credo anche a quelli che sono d'accordo con Vance.
Ecco, quello vuol dire, pone un problema anche a chi pensa che in questo momento sono arrivati finalmente i liberatori in senso opposto rispetto all'accezione classica. E truiva il senso di liberatori appunto alle truppe alleate, diceva beh, finalmente ce la vedremo con persone che la pensano come noi. Forse non abbiamo capito che forse che i neri, gli immigrati e i poveracci detestabili degli Stati Uniti di questa corrente siamo anche noi, o sbaglio?
Esatto, ma assolutamente, cioè l'idea che Trump oggi tratta Zelensky come domani può trattare Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen, Macron. Cioè, J.D. Vance a Monaco ha detto al cancelliere tedesco in carica, Scholz, gli ha detto non ho tempo per vederti, tanto fra una settimana non sei più cancelliere, non perdo tempo, vedo solo la leader di Alternative für Deutschland, la neonazista Alice Weidel. Cioè, non è che se uno è dalla loro parte, allora ha la garanzia di avere una fetta del bottino. Non funziona così. Cioè, se l'approccio è non cooperativo e, diciamo, di saccheggio...
Cioè, non basta mettersi la cravatta rossa e il vestito blu. Non basta, assolutamente.
Non basta, no. Ma questo l'hanno visto tutti quelli che hanno provato a scommettere su Trump come partner affidabile. Non c'è nessuno che ci ha guadagnato. Cioè, quando hai a che fare con uno che è non cooperativo, nel senso che prende un impegno e non lo rispetta, cambia idea su qualunque cosa, è un problema anche per gli altri. Cioè, faccio solo un esempio. Trump ha delle posizioni sulle criptovalute che hanno un effetto globale. Non è che se tu sei d'accordo o no, allora ci guadagni. Cioè destabilizza il sistema finanziario in un modo in cui ha un impatto anche su quelli che sono d'accordo con lui e così via. Su tante cose di questo genere è un problema avere degli Stati Uniti che non cooperano. Poi noi possiamo dire, ed è la logica dei vassalli, ci sottomettiamo, chiediamo umilmente di avere le nostre briciole, ma è difficile farlo mentre sostieni anche la retorica nazionalista, sovranista del diciamo finalmente ci facciamo rispettare a livello internazionale, se poi la strategia è sottomettersi a qualcuno. Cioè vale con Trump come vale con la Cina, con la Russia, eccetera. Cioè la cosa paradossale è che le stesse forze che si sentono in sintonia con Trump poi hanno come unico sbocco internazionale quello di chiedergli di essere, come dire, ammesse a corte. E questo è un problema, ma è un problema anche per gli elettori di centrodestra, gli elettori della destra in Germania, insomma. Non è così.
Quindi,
chiaro,
se uno volesse fare una chiacchiera da bar un po' buonista, un po' utopista, questo sarebbe il momento di stringere i ranghi e di mantenere almeno un'unità nazionale, una sorta di accordo, una sorta di interesse superiore che fa cadere gli sbarramenti ideologici. Forse è per questo, perché a chiunque non giovasse questo, in questo momento, anche una possibile disgrazia politica di Giorgia Meloni non farebbe certo bene al paese, assolutamente.
Sarebbe
un disastro per chiunque, capito? Ma chiunque fosse anche al posto suo, non c'è la rivalsa, bene, se inciampi e scivoli te, vengo io al posto tuo, non ce n'è più per nessuno. È troppo catastrofista?
Io sono d'accordo con questo. Cioè, secondo me c'è un equivoco, c'è l'idea che l'arrivo di Trump ci costringa a diventare trumpiani, e non è questo. L'arrivo di Trump ci costringe a confrontarci con uno che segue logiche diverse, così come Putin segue logiche diverse. Cioè, quello che noi dovremmo fare non è essere tutti anti-trumpiani, ma pur mantenendo le nostre differenze, chi ama gli immigrati, chi li vuole vedere affogare in mare, eccetera, dire, bene, con Trump si tratta diversamente che in passato. Lui dice che ti mette i dazi, e allora noi gli mettiamo il triplo, oppure quello va contro gli interessi dell'Europa, ma facciamo più inchieste sulle piattaforme digitali. Putin vuole usare l'arma nucleare, noi gli diciamo che ne abbiamo più di lui, ne abbiamo 10 volte di più. Ecco, allora, così tratti con questi soggetti, non aderendo al loro quadro ideologico, ecco, aderendo ai loro metodi, ma non alle loro idee.
Va bene, dai, abbiamo finito fino all'ultimo goccio, il bicchierino che avevamo davanti a noi sul bancone del bar. Ci salutiamo, ognuno a casa sua. Grazie a Stefano Feltri, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato.